Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio parlarvi dello studio del latino e del greco. Lo so, è diventato fuori moda anche soltanto parlarne, perché le nuove generazioni non devono imparare a ragionare, non devono essere delle mine vaganti. La domanda ricorrente è: a cosa diamine ti serve conoscere delle lingue morte? È più utile saper fare l'idraulico o l'ingegnere, no? Beh, chi vi parla era un'emerita somara al liceo. Confesso, prendevo sempre due alle versioni e i miei genitori si sono letteralmente dissanguati per farmi prendere ripetizione, ma io ero proprio negata. Intanto è vera una cosa, c'è quell'idea per cui chi conosce il greco e il latino fa parte di un'elite. In realtà chi ha avuto una carriera accademica, diciamo così, soddisfacente, in genere manda i figli al classico, perché questo darebbe una marcia in più, no, di distinzione sul curriculum vitae. Insomma, il liceo classico spesso è stato superficialmente considerato uno status symbol, perché chiaramente se lo poteva permettere soltanto chi non doveva andare urgentemente a lavorare. E in effetti è vero che portava ad una certa distinzione sociale, ma questa era un'idea triste, perché lo studio del latino e del greco era ed è qualcosa di molto di più, di molto diverso. I miei genitori non sono mai stati ricchi, non hanno avuto delle carriere accademiche, ma il greco e il latino hanno forgiato la mia forma mentis. E qui non si tratta soltanto di conoscere delle lingue morte, qui non si tratta nemmeno di raggiungere un certo livello di cultura, si tratta di ottenere degli strumenti perfetti per capire cosa si leggerà, cosa si vedrà in futuro. Intanto, conoscere il greco e il latino fornisce una base incomparabile per l'apprendimento di tutte le lingue, ma allena soprattutto nella capacità di pensare e di esprimersi chiaramente e soprattutto di comprendere ciò che gli altri dicono e cosa scrivono. Insomma, non so se avete sentito, l'Istat ultimamente ha pubblicato uno studio secondo il quale sembra che circa un terzo degli italiani è analfabeta funzionale, cioè non comprende ciò che legge e ciò che ascolta. Il greco e il latino, ecco, sarebbero un'ottima medicina contro questa patologia sempre più diffusa. Studiare il passato è fondamentale per comprendere il presente e per progettare il futuro. E studiare il greco e il latino, per noi italiani, vuol dire prendere coscienza di ciò che siamo e perché lo siamo. Chi vuole un popolo inebetito davanti alle TV, impotente davanti alla propaganda, concepisce la scuola soltanto propedeutica al lavoro e alle professioni. Così, ad esempio, si spiega l'alternanza scuola-lavoro che qualche tempo fa era stata voluta, mi sembra, dal governo Renzi. Ma conoscere le lingue antiche significa aumentare la cultura, significa conoscere la storia politica, la letteratura, la filosofia, la storia dell'arte, l'antropologia culturale. Qui non si tratta solo di saper tradurre, perché quello che viene tradotto in effetti è un pezzo di cultura. Ma c'è molto di più di questo, non si tratta soltanto di cultura. Adesso abbiamo a disposizione la tecnologia che fa sembrare davvero assurdo mettersi lì a faticare sui testi da tradurre. Eppure quella fatica è preziosa per affinare il pensiero logico e acquisire una visione critica della realtà. Certo, conoscere l'inglese, le tecnologie è essenziale, ma non si sviluppa il senso logico e la capacità di analisi che sono la base di qualsiasi conoscenza. Si tratta di acquisire una vera e propria disciplina mentale.
Che me ne faccio del latino? No, no, no. Se devo dire pane al pane, ne, ne, ne. Se devo dire vino al vino, no, no, no. Che me ne faccio del latino? No, no, no. E lo so duro per me. Sapete perché? Lo devo studiar ma non lo posso parlar. Non sono un cretino, ma sempre in latino prendo tre. Con il francese tradurrei Johnny Holiday e con l'inglese Frank Sinatra capirei. Col brasiliano George Gilberto ascolterei e la figura del suonato non farei. E invece piovono tre, sapete perché? Ovidio Nasone non è un tipo per me. E poi Cicerone è un gran caccherone, credi a me. Se l'aritmetica serve a contar, se la grammatica serve a parlar, se la ginnastica serve a saltare al professore, chiederò chi me ne fa. faccio del latino, no, 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 se scrivo male l'italiano, no, 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 se in casa parlano in romano, no, 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 che me ne faccio del latino, no, no, no,
no. Lo so duro per me, sapete perché? Tornello nipote non è un tipo per me, e Cesare Augusto non era un gran fusto, credi a me.
Faccio del latino, no, 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 se devo dire pane al pane, ne, 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 se devo dire vino al vino, no, 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 se me ne faccio del latino, no, no, no,
no. Lo so duro per me, sapete perché? Lo devo studiare ma non lo posso parlare. Non sono un cretino, ma sempre il latino prendo tre.
Lo studio del greco e del latino sviluppa il senso logico e la capacità di analisi, quindi si tratta di acquisire una vera e propria disciplina mentale. Per tradurre una versione di latino e greco, intanto bisogna avere una memoria di ferro, proprio per ricordare tutte le varie regole grammaticali, ma bisogna anche saper riconoscere il contesto storico, il contesto culturale, bisogna saper scegliere il lessico giusto, quindi capire anche che cosa sta dicendo l'autore, interpretarlo. Ovviamente la capacità di risolvere tutte queste cose insieme nel mondo del lavoro futuro avrà un'utilità enorme, no? Quando tra l'altro si va a tradurre, si va anche a riguardare, a riconsiderare, si deve sempre mettere in discussione il ragionamento precedente. Ecco, anche mettersi sempre in discussione è un'abilità che è preziosa, no? Sempre, anche se poi si andrà a fare il cuoco, l'ingegnere e comunque anche nelle relazioni con gli altri, nella vita quotidiana. La complessità della grammatica greca e latina, la costruzione articolata delle frasi, il processo proprio di traduzione stimolano il ragionamento critico e la capacità di risolvere problemi complessi. E fare questo, ovviamente, non è utile soltanto per ottenere una buona traduzione, perché la logica rigorosa che è richiesta da queste lingue diventa una base solida anche per chi si muove nel campo delle scienze e delle tecnologie. Comunque, mettersi lì a tradurre testi latini e greci vuol dire affrontare temi universali, come la giustizia, il potere, l'etica, il destino. Non si tratta soltanto di conoscere delle regole grammaticali. Tutti i campi del pensiero speculativo europeo, in tutti e due i millenni che ci precedono, hanno avuto la loro origine proprio nel pensiero greco, prima, e latino, poi. Tutta la vita intellettuale dell'Europa, il pensiero filosofico, morale, politico, estetico, è proprio basato sull'opera dei pensatori greci e latini. Ovviamente la civiltà greca e latina ha imparato molto a sua volta anche da altre civiltà come quella egizia, quella mesopotamica, ma comunque va riconosciuta la superiorità soprattutto dei greci, perlomeno nell'ambito del pensiero filosofico. E quel pensiero antico è il nostro capostipite ed ecco perché il greco e il latino sono molto di più che lingue morte e conoscerle è fondamentale proprio per comprendere la nostra società, le nostre radici, il nostro essere. Tutto quello che c'è intorno a noi è permeato della civiltà greca e latina, la letteratura, l'architettura, la scultura, la filosofia, la scienza, la psicologia, ovunque ci sono miti, parole, elementi, simboli, forme, riferimenti a quelle due culture antiche. Quindi non si tratta semplicemente di saper riconoscere le radici etimologiche del lessico medico o scientifico, si tratta piuttosto del fatto che i canoni della civiltà greca e latina costituiscono il nostro codice genetico. Ovviamente la lingua è il mezzo attraverso il quale una civiltà esprime meglio il proprio pensiero e quindi studiare la lingua è indispensabile proprio per conoscere quella cultura. Ai ragazzi stanno dicendo che si deve studiare soltanto quello che è utile nella vita pratica, quello che serve per il mestiere, per la professione, quello che serve per produrre, escludendo quello che invece contribuisce alla formazione intellettuale e spirituale.
caro Prof. Sinclair, non è un buon momento per me. Rischio il debito al latino. E nel caso niente Mykonos quest'estate. Settimana prossima ho il compito decisivo sulla perifrastica passiva. Solo tu puoi aiutarmi a capirla con i tuoi video pieni di belle ragazze in slow motion. Tante belle ragazze in slow motion. Ti prego, Prof. Sinclair, fammi un pezzo sulla perifrastica passiva. Tuo Giampiero.
This is for you, Giampiero. Tante ragazze in slow motion, tante ragazze in slow motion.
Giampiero. 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 La perifrasta.
La perifrastica passiva è una perifrasi che esprime un senso di necessità. Nella grammatica latina ha una sintassi che prevede i verbi al gerundivo. Seguire il verbo sum coi modi, tempi e casi che coniugandolo con verbi transitivi per lo più, ma anche no. E ora tu ascolta l'esempio.
Canti cum audiendum est.
Listen to this.
Canti cum audiendum est.
Listen to perifrastica. Cantando delenta est. La perifrastica passiva deve in parte il suo utilizzo alla peculiarità.
Alla peculiarità.
Che in latino il verbo debeo vuol dire essere debitore, ma non è servile. Senso coniugandolo con verbi all'infinito. E devo andare,
devo andare, devo fare,
e via così,
e via così.
Ma qui no, latino.
Canti cum audiendum est.
Listen to.
Ciao amici, allora visto che ho 10 giga per navigare, guardiamoci questo videino del professor Beconcini che ci lascia i compiti per casa.
Per casa ragazzi, utilizzando la perifrastica passiva, traducete la frase. Bisogna condividere il video del baglio.
Grazie professore, ecco io intanto, visto che ho anche la musica senza consumare giga, mi riascolto Prof. Sinclair in streaming. Ciao, anzi ciaonem, è accusativo giusto? Ciaonem!
Bella prof!
Allora si può dire che più che lingue morte, il greco e il latino siano delle lingue storicamente concluse, nel senso che chiaramente non sono più parlate, però sono vive nella cultura, anzi sono vitali, perché le loro tracce sono presenti in tutti i campi del sapere e soprattutto nella nostra stessa natura, nel nostro DNA. Insomma, lo studio delle lingue antiche è esercizio di logica e di ragionamento analitico e alimenta il lessico italiano, perché ovviamente chi conosce il greco e il latino si esprime e si spiega meglio, no? Ma soprattutto capisce meglio ciò che legge, ciò che ascolta, e non soltanto su questioni letterarie, filosofico-scientifiche, ma proprio nella vita quotidiana, nel lavoro quotidiano. Pensate che la traduzione di queste lingue contribuisce a sviluppare anche la cosiddetta capacità di problem solving, perché mettersi lì a tradurre una versione è un vero e proprio lavoro scientifico. Vanno considerate molte variabili, vanno fatti confronti, vanno formulate e verificate delle ipotesi, vanno scelte le soluzioni più ragionevoli, insomma vanno risolti dei problemi. E davanti ad una versione occorre disciplina e fatica, occorre precisione, meticolosità, pazienza, occorre concentrazione e perseveranza. E tutto questo non vi sembra utile come esercizio nella nostra vita presente, nel nostro lavoro? Oggi tutti noi veniamo chiusi nella superficialità, attenti soltanto all'utilitarismo presente, quindi ci stanno togliendo la profondità storica per poter essere sempre più condizionati dai gestori globali. Pensate quant'è pericoloso per chi detiene il potere economico e politico lasciare ai popoli, alle persone, la coscienza di venire da una storia interessante, da una storia profonda, di avere degli antenati più intelligenti della von der Leyen o di avere culture più libere e meno prezzolate dell'Unione Europea. Di fatto, chi studia il greco e il latino non studia soltanto delle regole grammaticali, si sta invece imbevendo, consapevolmente o no, di filosofia, di Platone, di Aristotele, di Cicerone, di Seneca. Di fatto sta assimilando la precisione e la densità terminologica. Mi spiego meglio. Ad esempio, chi studia il latino studia per forza la storia di Roma, perché è di questo che parlava Cicerone o Cesare, e per tradurre si va anche ad assimilare qualche nozione di diritto romano, ad esempio, che è un fondamento della nostra civiltà, e se non lo si conosce non solo non si può fare il giudice oggi, ma non si è in grado nemmeno di capire quale sia il senso di giustizia che è appunto nel nostro DNA. Ovviamente la comprensione del mondo greco e latino apre anche alle conquiste successive dei nostri antenati. Penso a Tommaso d'Aquino, all'umanesimo, il gusto della storia, lo storicismo di Croce e di Gentile, ad esempio, sarà stato pure una filosofia difettosa di derivazione hegeliana, ma come metodo didattico era fantastico.
In una scuola libera e pensante che abbia un grande sogno, coltivare cuore e mente, l'arte della vita come unica insegnante, la matematica del cielo, la sapienza delle piante.
La e la e la, la e la e la e la e la, la e la e la, la e la e la e la.
Credo nello sguardo, nell'incanto di un bambino a cui nulla può insegnare, nella luce di un mattino. Credo in una scuola che io non ho mai vissuto, ma che a volte nello sguardo di un maestro ho incontrato. Per contare la bellezza può bastare l'infinito, per dipingere la terra sono quattro le stagioni. Se chiudi gli occhi vedi un oceano di emozioni, e la poesia più bella sei tu a piedi nudi. Credo credo nel coraggio di chi pensa che insegnare non sia solo un mestiere, ma la forza di cambiare, di cercare nella vita nuovi mondi da esplorare contro l'odio e l'ignoranza e le miserie quotidiane. Per contare la bellezza può bastare l'infinito, per dipingere la terra sono quattro le stagioni. Se chiudi gli occhi vedi un oceano di emozioni, e la poesia più bella sei tu a piedi nudi. Per contare la bellezza può bastare l'infinito, per dipingere la terra sono quattro le stagioni. Se chiudi gli occhi vedi un oceano di emozioni, e la poesia più bella sei tu a piedi nudi. Credo in una scuola libera e pensante che abbia un grande sogno, coltivare cuore e mente. Credo in una scuola libera e pensante che abbia un grande sogno, coltivare cuore e mente. Credo in una scuola libera e pensante.
Bene, adesso vi faccio un accenno di parole greche che lasciano il segno. Hubris, che vuol dire arroganza, arete, che vuol dire virtù, valore, sofrosione, che vuol dire saggezza. Noi abbiamo costruito una società piena di hubris, di arroganza, ma poverissima di arete e sofrosione, di valore e saggezza. La nostra è una società produce, consuma e crepa e si basa proprio sull'arroganza, sulla tracotanza. Deride il valore e la saggezza, non conosce affatto la virtù e la prudenza. Ed eccoci qui, guardate che brutta società che abbiamo. Ed è la logica conseguenza dell'arroganza senza valore, senza saggezza. Hubris è un tema molto ricorrente nella letteratura e nella tragedia greca soprattutto. Definisce un tratto della personalità, un'azione, piena di superbia, di orgoglio, insomma di disprezzo per l'ordine umano e divino. Quindi hubris è praticamente l'assenza dell'ingiustizia e che produce conseguenze negative sulle altre persone. E mi viene spontaneamente da pensare ad alcuni esponenti del nostro governo attuale. Poi c'è l'arete, la virtù, il valore, e questa si trova spesso nei poemi omerici. Si riferisce alla prudenza, all'autocontrollo, alla riflessione. In poche parole è uno stato mentale positivo, caratterizzato proprio dal controllo e dall'equilibrio, che determina azioni positive. E poi sofrosione, la saggezza, che quindi significa gnotis e auton, conosci te stesso, sii assennato. Quello che volevo dire con questi esempi è che la nostra realtà quotidiana è sempre più mediatica, ma paradossalmente, pur avendo tanto sapere a disposizione, è tutto ridimensionato, tutto frammentato. Siamo diventati pigri mentalmente, rifuggiamo da un apprendimento complesso, perché cerchiamo le spiegazioni semplici, no? Quelle immediate. Il sapere si sta polverizzando e noi siamo sempre più ebeti davanti alle TV, davanti alle schede elettorali, davanti alle narrazioni sulle malattie, sulle guerre, sui cambiamenti climatici. Non siamo più abituati ad uno sguardo profondo sul reale. Ci hanno convinti che gli studi tecnico-scientifici sono quello che serve per lavorare, per vivere, ma le nostre conoscenze sono state limitate a porzioni sempre più specifiche relative a singoli compiti. Noi cerchiamo sempre la via più veloce, quella più immediata, meno faticosa, senza arete, appunto. E la trasmissione dei valori, così si va a far benedire, no? Avere una visione funzionale della cultura è puro autolesionismo ed è la morte della democrazia. Perché? Perché senza una cultura umanistica restiamo vittime di versioni preconfezionate. Smettiamo di interrogarci su chi prende le decisioni, come e perché le prende. Accettiamo che qualcuno, che non siamo noi, faccia scelte per la comunità. Cultura umanistica vuol dire recuperare le chiavi per aprire la mente alla comprensione dell'altro da noi. Qui non si tratta di studi storici eruditi, non è come fare un giro nel museo. Gli studi umanistici e la conoscenza del latino e del greco portano proprio alla capacità di raffinare il sistema di pensiero, quindi di esprimere scelte consapevoli. Certo, può sembrare inutile saper tradurre delle versioni se devo fare l'idraulico, il commercialista o il cuoco, ma nel lungo termine la coscienza si arricchisce, impara a difendersi, a relazionarsi, a capire. La classe dirigente, soprattutto, dovrebbe avere cultura umanistica, proprio perché solo conoscendo il fondamento della nostra civiltà possiamo essere dei politici e degli intellettuali all'altezza di un compito tanto importante come prendere decisioni per il bene pubblico.
Ci sarebbe stato utile sapere le cose che a scuola andavamo a imparare, che un giorno avremmo dovuto anche lavorare. E c'è chi è stato promosso, c'è chi è stato bocciato, chi non ha letto la commedia ed è uscito dal gioco, ma quelli che ha studiato e si sono laureati dopo tanti anni adesso sono disoccupati. Quelle ore a studiare il latino perché allena la mente a metter tutto in prospettiva, ma io adesso non so calcolare l'IVA. Io volevo sapere la vera storia della gente, come si fa a vivere e cosa serve veramente, perché l'unica cosa che la scuola dovrebbe fare è insegnare e imparare. Facevi compiti, non ho quasi mai studiato, ascoltavo dischi, mi tenevo informato, cercavo di capire, adesso me la so cavare. Perciò va pure a scuola per non far scoppiare casino, studia matematica, ma comprati un violino, impara a lavorare il legno, ad aggiustare ciò che si rompe, che non si sa mai nella vita, un talento serve sempre. We'll be right back.
Carlos Ruiz Zafón ha detto: non esistono lingue morte, ma solo cervelli in letargo. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima, ciao!